Buonasera a tutti quanti i nostri carissimi amici che ci stanno ascoltando e che ci aspettano sempre, come mi auguro, ogni sera fino a quest'ora. Bene, possiamo ora andare avanti nella nostra storia di Zaccheo. Infatti proprio ieri sera ci siamo lasciati impattando con questo personaggio, Zaccheo, un uomo ricco, un pubblicano, quindi un uomo che a quei tempi, 2000 anni fa, ai tempi di Gesù, non era sicuramente un granché di simpatico, infatti non era accolto bene in quanto era un pubblicano, un esattore delle tasse. Ma adesso insieme scopriremo come continua questa vicenda, come i due si incontrano e cosa succede. Quindi andiamo a leggere subito il versetto 3 e il versetto 4 del capitolo 19 del Vangelo di Luca. Zaccheo cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Il sincero desiderio di vedere questo Gesù che dispensava grazia viene evidenziato dalla persistenza con cui Zaccheo cerca di incontrarlo. Essendo piccolo di statura, pensò bene di salire su un sicomoro, su una pianta. Sarebbe come se una personalità di spicco si arrampicasse su di un lampione, vestito magari tutto bene, per vedere un corteo. L'albero di sicomoro ha la corteccia liscia e c'è sempre molto spazio prima del primo ramo. È difficile salire su questo tipo di albero e io penso che quest'uomo piccolo avrà avuto serie difficoltà a arrampicarsi su un albero così. Zaccheo avrà sudato, ma finalmente ce l'ha fatta e sull'albero si mise seduto su un ramo tra le foglie. Lui pensava così facendo di avere un posto nascosto e riservato per la parata. Lui aspettava. Certamente Gesù sarebbe passato di lì. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». E così siamo arrivati a leggere sino al versetto 7. Quando Gesù guardò in alto su quell'albero di sicomoro e vide Zaccheo, io penso che abbia sorriso. È vero che il testo non dice che lo fece, ma è difficile leggere questa storia senza vederne l'umorismo. Il Signore guarda sull'albero come se dicesse: «Bene, Zaccheo, hai voluto vedermi, hai davvero lavorato duro per arrivare lì, sull'albero, adesso sbrigati a scendere». Sbrigati? Questo poverino ha impiegato mezza giornata per arrivare lassù, sull'albero. Ma non ci è voluto molto per scendere. È sempre più facile scendere che salire. Il Signore gli dice: «Devo fermarmi a casa tua». Il Signore non si fermò a casa del sindaco, non si fermò a casa di un fariseo, non si fermò a casa di qualche persona famosa. Lui andò a casa di un pubblicano. Per Zaccheo ora è un'occasione felice, ma gli altri mormorano. Chi erano questi? Questi sono gli abitanti di Gerico che conoscono Zaccheo e sparlano dicendo: «Puoi immaginarti che vada a cena a casa di un uomo che è un peccatore?» La scena seguente ci mostra la reazione di Zaccheo a questa visita di Gesù. Leggeremo a tal proposito fino al versetto 10. «Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Qualcosa era successo a quest'uomo. Lui ammette di aver rubato e promette di dare metà dei suoi beni ai poveri, e vuole restituire il quadruplo a coloro che aveva frodato. Lui stava agendo secondo la legge di Mosè. Potete controllare in Esodo 22 ciò che viene detto riguardo ai casi di furto. Qualcosa era successo in Zaccheo, era diventato una persona nuova. Non ci viene riportato niente della conversazione tra Zaccheo e Gesù. Per qualche ragione lo Spirito Santo non ci ha dato un racconto di ciò che avvenne fra questi due uomini. Comunque, quando il Signore parlava delle persone, di solito parlava di due cose. Primo, del bisogno dell'uomo, e secondo, la capacità di Dio di colmare questo bisogno. Ecco che allora lui non doveva dire a Zaccheo che era un peccatore. Zaccheo sapeva di essere un peccatore, e questo lo sapevano anche tutti gli altri. Il Signore gli disse che c'era un rimedio per il suo peccato. Lui disse: «Io sto andando a Gerusalemme a morire sulla croce, in modo che ci sia grazia anche per te, Zaccheo». e Zaccheo era stato escluso dal Tempio nel momento in cui era diventato un pubblicano, ma ora Gesù gli offriva la parte non solo per entrare nel Tempio, ma per incontrare Dio stesso nella sua persona. Questo pubblicano fece una decisione per Cristo e diventò una persona nuova. Nota che Zaccheo non ha detto «voglio dare la mia testimonianza». Ecco, Gesù salva e soddisfa. Anzi, lui dice «metà dei miei beni li darò ai poveri e correggerò le cose che erano sbagliate». Attraverso questo io so che lui si è convertito. E, amico, questa è l'unica via per cui il mondo saprà che tu sei convertito. Loro non lo riconoscono attraverso una testimonianza. Lo conoscono solo da quello che vedono nella tua vita. Se non fosse per la sua vita cambiata, io non avrei mai saputo che questo pubblicano si era convertito. Questa esperienza di Zaccheo è una buona illustrazione di ciò che ci dice Giacomo. Giacomo, infatti, nel suo secondo capitolo, al versetto 18, dice così: «Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede». Zaccheo mostra la sua fede con le sue opere. Lui non parla della sua fede, la mostra. Oggi il mondo non sta cercando di ascoltare qualcosa, vuole vederlo. Zaccheo aveva ciò che il mondo stava cercando di vedere. Gesù ha cenato con lui e la sua vita è cambiata. Gesù sta ancora entrando e passando per la tua città, ovunque si trovi, e lui vuole cenare con coloro che non lo conoscono. Lui vuole parlare della tua anima e della salvezza. Che ne pensi? Egli è passato attraverso la tua casa? Ha bussato già alla porta del tuo cuore? E lo hai fatto entrare tu? E così, dopo queste domande, arriviamo alla parabola delle mine. Andiamola a leggere esaminando il versetto 11, 12 e il 13. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque: «Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno». Gesù allora adesso si sta avvicinando a Gerusalemme. Tanti dei suoi seguaci, inclusi i suoi apostoli, pensavano che egli stesse per ristabilire il suo regno sulla terra. Ma egli stava andando a Gerusalemme a morire. Egli fa vedere loro che il regno sarà rinviato. L'uomo nobile rappresenta il Signore Gesù Cristo. Egli riceverà il regno da suo Padre, non da noi. Egli non chiede a nessuno di votare per lui. Quando verrà la prossima volta, le persone o lo ricevono o saranno distrutte. Egli venne la prima volta come Salvatore, la prossima volta egli verrà come re. Ora i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: «Non vogliamo che costui regni su di noi». Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il danaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato, mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10». Il re gli disse: «Va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città». Così abbiamo continuato questa parabola leggendo il versetto dal 14 al 17. Questo è l'atteggiamento che ha il mondo anche oggi verso Gesù Cristo. Questo comunque non impedisce a Dio di mandare suo figlio ancora sulla terra. Loro si ribellavano contro Dio e il suo Messia. Non volevano che egli regnasse su di loro, così lo hanno inchiodato a una croce. Prima di andar via, ha dato ai suoi servi una mina che rappresenta una opportunità. Noi dobbiamo essere fedeli nell'amministrazione di ciò che ci ha affidato. La tua mina potrebbe essere un'intera città, una manciata di persone o una casa. Qualunque cosa sia, tu devi essere fedele. Qualcuno potrebbe guadagnare 5 mine ed altri 10 mine mentre il Signore è via, ma egli ritorna e allora ti ricompenserà secondo la tua fedeltà. Poi venne il secondo dicendo: «La tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine». Egli disse anche a questo: «E tu sii a capo di 5 città». Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te che sei uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato». Il re gli disse: «Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca e io al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse. Poi disse a coloro che erano presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. E così siamo arrivati a leggere fino al versetto 27. Quando Gesù ritornerà, li ricompenserà secondo la loro fedeltà. La cosa importante è la fedeltà. Dette queste cose, Gesù andava avanti, salendo a Gerusalemme. Così ci ricorda il versetto 28 del capitolo 19 di Luca. Egli, Gesù, continua la sua via per Gerusalemme per consegnarsi nelle mani dei suoi nemici. Il Vangelo presenta un quadro completo della cosiddetta entrata trionfale, mettendo insieme i Vangeli, la conclusione è che egli entrò in Gerusalemme 3 volte, una volta al giorno, in 3 diversi giorni. La prima volta di sabato, non c'erano i cambi a valuta quel giorno, ed egli si guardò attorno e se ne andò. Infatti ci ricorda Marco, al capitolo 11, versetto 11, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i 12. Egli entrò come sacerdote. Secondo caso, egli entra di domenica, il primo giorno della settimana. I cambi a valuta erano lì, ed egli ripulì il tempio, li buttò fuori. Questo episodio è citato in Matteo al capitolo 21, nel versetto 12 e 13. In questo caso egli entrò come re. Terzo avvenimento, di lunedì, secondo giorno della settimana, egli pianse sopra Gerusalemme ed entrato nel tempio, insegnò e guarì. Troviamo questo in Luca 19, dal versetto 41 al 44. Egli entrò come profeta. Come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò 2 discepoli dicendo: «Andate nella borgata di fronte, nella quale, entrando, troverete un puledro legato, su cui non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, direte così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano stati mandati partirono e trovarono tutto come egli aveva detto loro. Mentre essi slegavano il puledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Io non vedo un miracolo leggendo questo fatto, anche se tante persone lo vedono. Credo che è una situazione normale, naturale. Forse Gesù, quando era stato la volta scorsa a Gerusalemme, si era accordato con alcuni amici per usare questi animali la volta successiva che egli sarebbe venuto. I suoi amici erano d'accordo che lui usasse gli animali nel periodo della festa della Pasqua. I proprietari di questi animali stavano aspettando il Signore e l'avevano legato fuori per lui. Egli disse ai suoi discepoli cosa dire in caso qualcuno avesse domandato, in modo che sapessero che erano stati mandati dal Signore per questa commissione. La cosa importante in questo passo è che Gesù afferma la sua autorità. E lo condussero a Gesù. E gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli, con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». E così siamo arrivati al versetto 38. La folla non conosceva il pieno significato di questa azione. Infatti, alcuni giorni dopo, le stesse persone gridavano «Crocifiggilo!». Neanche i discepoli, per il momento, ne conoscevano il significato. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ci ricorda Giovanni nel capitolo 12, versetto 16, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi le avevano fatte. Ma andiamo avanti nella lettura di questo testo di questa sera, leggeremo il versetto 39 e 40 da Luca 19. Alcuni farisei, tra la folla, gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli», ma egli rispose: «Vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno». Questi 2 episodi riguardo l'entrata in Gerusalemme, cioè accettare gli onori e il non zittire i suoi seguaci, servivano a confermare la sua posizione come Messia e quindi come re. Questo avrebbe potuto incitare i romani ad agire contro di lui perché in contrasto con la supremazia dell'imperatore romano. Gesù Cristo riconosce che stavano succedendo cose di significato eterno e se avesse zittito i suoi seguaci, le pietre avrebbero dovuto annunciare questo evento. In un certo senso le pietre stavano parlando, perché quando Neemia aveva ricostruito le mura e le porte della città, c'era un messaggio inciso sulle pietre. Queste stesse pietre stavano proclamando il messaggio del Vangelo, e le porte stavano gridando: «O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà». Troviamo queste parole nel Salmo 24, al versetto 7. E si dovrebbe ricordare che la cosiddetta entrata trionfale finì alla croce. Egli verrà la seconda volta in trionfo. Ebrei 9, 28 dice: «Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza». La seconda volta che verrà il Signore sulla terra, i suoi piedi staranno sul Monte degli Ulivi. Ce lo ricorda Zaccaria in una profezia al capitolo 14, versetto 4. «Allora il Signore entrerà a Gerusalemme. La sua vera entrata trionfale sarà la sua seconda venuta. La sua prima entrata a Gerusalemme lo portò alla croce a morire per i nostri peccati. Con la sua morte e con la sua resurrezione ci ha offerto la salvezza». Andando avanti nella lettura possiamo arrivare al versetto 41 e 42. «Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». Questa verità è ancora nascosta ai loro occhi. Ad un convegno in Gerusalemme ricordo di aver visto esposto un motto che diceva: «La scienza porta la pace ai nostri giorni». Ma la scienza non ha portato la pace, ha prodotto armi sofisticate, la bomba atomica, ma non ha portato la pace. «Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». Siamo arrivati nella lettura al versetto 44. L'adempimento di questa profezia è scritta nella storia. Infatti nel 70 d.C., qualche anno dopo, l'imperatore romano Tito ha distrutto Gerusalemme e massacrato gli abitanti senza pietà. E possiamo andare a terminare la lettura di questa sera con gli ultimi versetti. «Poi, entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro: Sta scritto: La mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi dei sacerdoti, gli scribi e i notabili del popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra». Così abbiamo letto fino al versetto 48, ed è quello che conclude, come vi dicevo prima, il capitolo 19 di Luca. Gesù usa un linguaggio molto forte mentre purifica il tempio per la seconda volta. Il tempio, che doveva rappresentare il luogo puro dove l'uomo poteva incontrarsi intimamente con Dio, era stato trasformato in un ritrovo di ladri. Gli stessi responsabili del tempio, sacerdoti e scribi, permettevano che si approfittasse della sincera contrizione e devozione di chi si recava lì, consentendo ed approvando pratiche sacrileghe e disoneste. Questa azione di Gesù chiude ufficialmente il suo ministero verso la nazione di Israele. E così questa sera abbiamo potuto vedere insieme questo capitolo 19 di Luca. Abbiamo scoperto insieme tante cose interessanti e abbiamo visto come, appunto, Gesù si sta avvicinando sempre di più alla croce, che lo vedrà morire appunto per i nostri peccati. Ma lunedì, quindi fra qualche giorno, mi auguro che voi ci siate ancora ad aspettarci, ad ascoltarci, potremo accedere alla lettura del capitolo 20 del Vangelo di Luca. Bene, quindi a risentirci, a presto.